scusate, si riparte. Punto 5 all'ordine del giorno. Ordine del giorno, protocollo 14694-2015, ad oggetto Stop TTP, partenariato transatlantico su commercio e investimenti, presentato dal gruppo consiliare svolta per il bene comune. La parola va quindi ai presentatori di questo ordine del giorno. Grazie.
Allora, sì. Buonasera a tutti, e sono Marianna Bosco, consigliere comunale del gruppo di minoranza per una svolta in comune di Cascionate Erbelari. E qui stasera insieme al consigliere Andrea Tessitori presentiamo questo ordine del giorno che ha come oggetto Stop TTIP, partenariato transatlantico sul commercio e sugli investimenti. Presentiamo questo ordine del giorno perché pensiamo che questo argomento sia importante non soltanto a livello nazionale ma anche a livello locale. Infatti nella Valdera è nato un comitato a gennaio che noi abbiamo sostenuto e a cui abbiamo aderito da subito. E il comitato ha le sue radici in questa campagna nazionale e che ha visto comunque nel nostro territorio una serie di iniziative per sensibilizzare e informare i cittadini. C'è stata una prima iniziativa a gennaio a Pontedera, allo Spazio Nupo, e c'è stata un'altra iniziativa a Ponzacco, dove sono stati presenti il vicepresidente della Fair Watch, Monica Di Sisto, il presidente sempre della Fair Watch, che è una delle principali associazioni che ha dato le basi a questa campagna. Noi crediamo che comunque questo trattato sia inutile, perché sia i paesi europei che gli Stati Uniti già fanno parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Quindi non vediamo, non lo riteniamo affatto opportuno, anche perché secondo noi non crea nessun tipo di vantaggio e nessun tipo di beneficio per i cittadini sia europei che americani. Allora, soprattutto secondo quelli della campagna, questo trattato sottrae potere legislativo ai governi relegandolo ai mercati. In particolare contiene la famigerata, temibile clausola di salvaguardia degli investimenti. È una trappola legale che funziona così. Ogni Stato che sigla l'accordo si impegna a non creare ostacoli al libero commercio, che in questi anni è già libero, altrimenti non si sarebbe creato il movimento No Global, attraverso l'attività legislativa o regolamentare. In questo modo si espone eventuali cause da parte delle aziende straniere che ritengono di essere danneggiate. Ci sono due grandi esempi. C'è l'esempio della Vattenfall, che è una società svedese che gestisce le centrali nucleari in Germania, che ha fatto causa per svariati miliardi al governo tedesco in seguito alla decisione della cancelliera di abbandonare il nucleare. E lo stesso meccanismo ha permesso alla Philip Morris di portare in tribunale il governo australiano per la decisione di vietare i marchi sui pacchetti di sigarette, chiedendo anche in questo caso un risarcimento multimiliardario. Quindi in questo caso noi non vediamo un abbattimento, della crisi economica, anche perché secondo noi questo trattato ha poco di temi economici, ma vediamo una diminuzione, un restringimento degli spazi di democrazia di tutti i cittadini che sono coinvolti. Il trattato è espressione degli interessi dei grandi gruppi multinazionali, quindi interessi di pochi contro interessi di molti, rivolto come a rimuovere alcune residue barriere tariffarie, perché le barriere tariffarie oggi appunto sono residue, e soprattutto vuole uniformare al ribasso le regole che disciplinano i mercati delle due sponde dell'Atlantico, sacrificando ulteriormente alla logica del profitto i diritti dei lavoratori, i sistemi produttivi locali e la tutela della salute dei consumatori per effetto dei più bassi standard statunitensi, anche perché in questo caso chiaramente la potenza più forte comunque detterebbe legge in questo tipo di trattato. Un'altra questione che comunque ci ha fatto dubitare da subito è stata la segretezza di come questo trattato è stato gestito dall'inizio dei lavori nel 2013. E soprattutto anche l'atteggiamento del Premier, di Renzi, che comunque voleva arrivare a una firma nel semestre europeo italiano. Però ci sono state forti opposizioni perché i cittadini attraverso una mobilitazione non soltanto italiana ma anche europea. Comunque noi abbiamo avuto la campagna, in altri stati ci sono stati partiti della sinistra, ma anche petizioni, che hanno in qualche modo, bloccato questa commissione che si svolgeva nelle stanze chiuse. Infatti a gennaio di quest'anno, poco prima della nascita del comitato Stop TTIP della Valdera, l'autorità della trasparenza europea ha detto: ma voi non potete continuare a lavorare nel segreto delle vostre stanze, così come fa l'Organizzazione Mondiale del Commercio, anche voi dovete quantomeno pubblicare sul sito quello che state, decidendo, trattando, deliberando. E quindi da lì abbiamo, i cittadini, che per fortuna si sono accorti da subito che questo trattato aveva delle zone molto molto oscure, molto poco trasparenti. Perché trattare un argomento così importante che, come già ho detto precedentemente, poteva passare per l'Organizzazione Mondiale del Commercio attraverso negoziati bilaterali, perché non renderlo pubblico? E l'obiettivo è chiaro, è perché il trattato vuole velocizzare, snellire al massimo la strada della liberalizzazione del commercio e degli investimenti, creando addirittura degli istituti, dei para-istituti, dopo che questo trattato possa essere, sottoposto alla firma del Parlamento europeo e del Congresso americano. Tra l'altro, anche all'interno del Congresso americano adesso c'è stata una lettera di 31 democratici che si sono opposti proprio per come si è sviluppato l'iter di questo trattato. Quindi noi non siamo per il ni, perché sembra che alcune posizioni politiche italiane siano: vediamo che cosa succede, se succede poi corriamo ai ripari. Ma quello che hanno detto i cittadini italiani attraverso questa campagna nazionale, attraverso i vari comitati che sono nati a livello territoriale e locale: no, per una volta possiamo fermare prima che accada il peggio. E questo è quello che dicono i fondatori di questa campagna. Quindi noi crediamo che tutti, non dobbiamo aspettare, anche perché secondo noi, almeno dalle ultime notizie, perché prima soltanto due giornali della stampa informavano i cittadini, Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano, c'era pochissima informazione. Poi grazie a questi incontri che si sono svolti su tutto il territorio nazionale, poi c'è stata anche la giornata internazionale il 18 aprile, a ridosso dell'incontro che c'è stato tra Renzi e Obama, dove Renzi comunque continua a spingere verso questo trattato, secondo noi bisogna essere fermi, decisi, decidere da che parte stare, perché qui non si può stare nel mezzo: o si è a favore, così come dice Renzi, oppure si è contro il trattato, così come dice la campagna nazionale e il comitato della Valdera. Grazie.
Grazie. Allora, consigliere Tessitori?
Sì, buonasera a tutti. Volevo soltanto aggiungere che lo stesso ordine del giorno l'abbiamo presentato come gruppo di minoranza Insieme per il Bene Comune e verrà dibattuto domani nel Consiglio Comunale di Calcinaia. Grazie.
Okay, grazie. Allora, chiedo se ci sono altri interventi. Consigliere Selene, Caselli.
Sì, noi come Partito Democratico della Valdera vorremmo proporre degli emendamenti a questa mozione che abbiamo già discusso sul Tribunale a Pontedera, e siamo sì preoccupati, però dire no a una questione, un trattato così grande senza sapere e conoscere la realtà di quello che va a trattare ci sembra un po' eccessivo, farlo a priori senza essere a conoscenza di quello che realmente sta accadendo. Quindi io propongo questi emendamenti. Allora, nella parte del premesso che chiederei di togliere nel quarto punto, quando dice il partenariato in corso di negoziazione prevede addirittura, quello lo toglierei. Poi nel considerato che aggiungerei un punto che credo sia fondamentale anche per quello che hanno detto i consiglieri, per anche le imprese locali, che è l'agroalimentare. Le norme sulla sicurezza alimentare tra Stati Uniti e Unione Europea sono diverse al momento e al momento non vi sono garanzie sulla tutela dell'IGP, sulla contrarietà agli OGM e dalla sua segnalazione in etichetta, sulla possibile deregolamentazione del comparto chimico, sulla limitazione della somministrazione di ormoni al bestiame, sul controllo di tutta la filiera e sulla difesa della piccola produzione agricola europea, come evince anche dalle preoccupazioni espresse dalla Commissione Ambiente e il Parlamento Europeo. E in fondo sull'esprime, invece che il proprio dissenso, esprimiamo preoccupazione e attenzione critica nei confronti del partenariato transatlantico su commercio e investimenti in corso di negoziazione tra Stati Uniti e Unione Europea, e dissente per come attualmente impostato fino a che non ne sia verificata la rispondenza o la conflittualità con gli interessi delle filiere produttive su base locale. Quindi impegna il Presidente e il Consiglio, e questa è l'ultimo emendamento, a chiedere alle istituzioni europee che siano garantiti i pilastri basilari su cui si fondano i diritti dei lavoratori e dei consumatori in ambito commerciale, così come la salvaguardia dei beni comuni.
Grazie. Allora, si era prenotata consigliere Barabotti. Chiedo se ci sono altre prenotazioni. E consigliere Cavallini. Ok, Barabotti.
Niente, anch'io sono d'accordo con quanto ha detto la capogruppo Caselli, in quanto comunque anche in Consiglio Comunale a Pontedera l'abbiamo già discussa, abbiamo già votato in accordo, anche perché appunto con quanto ha detto lei, cioè, capisco che sia un no o un ni, però siccome ad oggi non abbiamo certezze, non sappiamo bene di cosa, non abbiamo un'informazione massima, purché ci abbiamo lavorato e abbiamo cercato, esiste solo un comitato del no, punto. Quindi ecco, sono d'accordo con la mozione presentata dalla maggioranza.
Allora, attualmente ho Cavallini.
Buonasera a tutti. Allora, la cosa più preoccupante di questa operazione è l'ISDS, l'Investor State Dispute Settlement, quel tribunale, diciamo così, privato, tra virgolette, che dovrebbe redimere le dispute tra stati e privati nel caso in cui si dovessero presentare, mi pare che questo sia appunto il caso, si presenteranno sicuramente. Io ho la sensazione che con questo tipo di attività si continua ad andare, come diceva De Andrea, in direzione ostinata e contraria, cioè a quello che il buon senso ci suggerirebbe. Stiamo continuando a deregolamentare i mercati, stiamo continuando a costruire, a creare organismi che non sono democraticamente eletti, ma che sono, come dire, sovradimensionati rispetto alla politica e che rispondono alla logica di mercato, non rispondono a nessuno se non a questo, perché ovviamente non hanno, diciamo, caratteristiche di democrazia. Tengono conto degli aspetti finanziari e mai della qualità della vita dei cittadini. Potremmo fare un elenco incredibile di esempi dal dopoguerra a oggi su questi temi, dal Fondo Monetario Internazionale che subito nel primo dopoguerra, con i famosi prestiti ai paesi in via di sviluppo, terzo e quarto mondo, in realtà ha contribuito ad affamarli, a tenerli in una condizione di pesante arretratezza, e ha condizionato pesantemente la vita democratica di questi paesi. Ne impedisce gli investimenti e quindi lo sviluppo. Vediamo anche in questo momento la Banca Centrale Europea, l'atteggiamento nei confronti della Grecia, cioè quella visione che negli primi anni 60 i padri dell'Unione Europea hanno avuto rispetto a un'Europa solidale, sono morti definitivamente, scomparsi con l'euro e con tutto ciò che ci gira intorno. Alla Banca Centrale Europea, anche questo è un organismo ovviamente finanziario, quindi nessuna rilevanza dal punto di vista democratico, vengono delegate tutte le decisioni in questo senso. La Grecia appunto è un esempio eclatante, cioè i disastri combinati in epoche passate, anche grazie ad altri organismi tipo le agenzie di rating che hanno asseverato i bilanci della Grecia per decenni, quando poi evidentemente non erano così limpidi come si voleva far credere, e adesso l'unica ricetta che il Fondo Monetario, la BCE propongono ai cittadini greci è quella di, cioè il governo greco è quella di ammazzare il welfare, distruggere, quindi per poter pagare debiti, diciamo senza neanche dilazioni. Ecco, questa probabilmente è una questione che la politica probabilmente, forse, potrebbe dirimere in senso opposto rispetto a questo, e non solo, quei politici che avessero atteggiamenti forse di questo tipo nei confronti di parte dei cittadini dell'Europa dovrebbero poi darne conto ai cittadini stessi al momento del voto e delle elezioni. Questo naturalmente non capita, non è così. A me ha colpito qualche anno fa, cioè questa supremazia della finanza rispetto alla politica è pericolosa. E quindi in questo caso, con questo trattato, supremazia dei mercati rispetto alla politica. Quello che mi ha colpito è un aneddoto, ma è curioso, quando qualche anno fa Obama fu costretto a ringraziare Warren Buffett, uno dei massimi finanzieri di questo pianeta, perché aveva acquistato debito pubblico americano e quindi aveva in qualche modo tappato qualche buco agli Stati Uniti d'America. Cioè, che una persona riesca a condizionare la vita politica di un paese importante come gli Stati Uniti d'America è un segno tangibile di che cosa è diventata la finanza rispetto ai governi del mondo. I derivati sono 14 volte il prodotto interno lordo, quindi viaggiamo su una bolla, su una ricchezza che è 14 volte superiore a quella reale, e continuiamo a deregolamentare. Ecco, io siccome questa la intendo, è giusto quello che diceva il capogruppo del Partito Democratico, cioè non la conosciamo ancora fino in fondo. Dobbiamo ringraziare l'informazione se non la conosciamo fino in fondo, perché non ci dicono nulla su questo. Cioè, uno dei mali di questo paese, a mio modo di vedere, è l'informazione, e questo ne è una ulteriore riprova. Non la conosciamo e vorrei fare il ragionamento inverso. Proprio perché non la conosciamo vorrei capire perché dovremmo approvarla. Prima conosciamola. Finché non la conosciamo, magari forse sarebbe opportuno avere un certo distacco rispetto a questo tipo di proposta, che chiaramente ci supera mille volte, no? Rispetto a consigli comunali, consigli dell'Unione e via discorrendo. Però siccome siamo cittadini del mondo tutti, forse è bene che ognuno di noi prenda una posizione, come dire, chiara e netta. Io non è che non condivido gli emendamenti proposti dalla capogruppo del Partito Democratico. Sviliscono un pochino, diciamo, l'ordine del giorno per come è stato presentato. Secondo me preferirei non ci fossero, però vorrei che uscisse chiaramente da questa discussione che l'Unione respinge questo Consiglio dell'Unione respinge questo tipo di trattato fino a che non ci saranno informazioni che ci consentano di dare un giudizio più, cioè vorrei rovesciare il proprio ragionamento, perché non ci saranno informazioni che ci danno un giudizio più compiuto. Grazie.
Allora, io ho iscritto a parlare consigliere Ticciati, sindaco Macelloni, giusto? E poi consigliere Bosco e Caselli.
Sì, solo per confermare che Valdera Civica approva il documento con gli emendamenti presentati dalla capogruppo del Partito Democratico, così come sono stati scritti, in special modo dove si parla delle norme di sicurezza alimentari fra Stati Uniti e Unione Europea. Grazie.
Grazie. Allora, ora ho iscritto a parlare il sindaco Macelloni. Prego.
Io, mi sembra che rischiamo di parlare di una cosa che è estremamente più grossa di noi, ma assolutamente, quindi mi fa un po' ridere che il Consiglio dell'Unione della Valdera, di cui faccio parte, sia in grado di intimidire i grandi negoziatori internazionali. Ma a parte questo, io penso che ci sia bisogno forse di un grande processo di conoscenza di questo sicuramente, se i comuni, se l'Unione dei Comuni ci fossero luoghi dove fare informazione, io penso che questo sarebbe un bene, perché poi alla fine sicuramente ci riguarda. Quello che mi sembra, questo ipercriticismo, è facile tra le notizie che escono fuori mettersi a dire che ci sono mille preoccupazioni. Va da sé che un trattato internazionale ha una sua complessità, mette insieme, se ci riesce, e speriamo che ci riesca, perché parte da una visione strategica che è molto diversa da quella che non sento qui, e parte da un fatto che il mondo sta diventando estremamente complesso. C'è un mondo, ovviamente, la parte orientale, Cina, India, con tutta la serie di annessi e connessi, che sono diventate ormai la parte preponderante sul piano economico, e queste sì ci stanno condizionando pesantemente. Il fatto che la parte occidentale, quindi quella che ormai è considerata l'Europa e l'America, con una serie di annessi, cioè in qualche modo abbia un mercato più fluido e in qualche modo possa costituire strategicamente anche un elemento come di contenimento, a me pare cosa utile e giusta. Poi il meccanismo della trattativa, è chiaro che chi andrà a negoziare dovrà rendersi conto che ci sono alcune cose che vanno, come dire, contemperate, e alcune peculiarità vanno rispettate, sicuramente. Ma se anche ci sono in America, nel Parlamento americano, i democratici, notoriamente non sono dei marxisti-leninisti, che in qualche modo vedono degli elementi di difficoltà in questo trattato, dal loro punto di vista forse questo ci può tranquillizzare, vuol dire che c'è da superare un po' di ostacoli, ma io mi auguro che vengano superati, e sono d'accordo con chi dice non c'è la mezza misura. O si è d'accordo nel portare avanti culturalmente, e quindi si va in qualche modo a suggerire, si va a fare una vigilanza perché certe cose siano rispettate, ma io penso che tutto questo però va all'interno di un contesto che di un'analisi più profonda. Credo che si possa tranquillamente, anche l'Unione Europea ci sono diversi problemi, e anche l'Italia che sta dentro l'Unione Europea ha diversi problemi, a volte ci pare di essere sacrificati, certo, però in molti, anzi la stragrande maggioranza, siamo convinti che in Italia, fuori della Comunità Europea, sarebbe stata una grande tragedia. Certo, abbiamo mille problemi da risolvere, ma comunque lì dentro possiamo risolverli. Avremo bisogno forse di un governo più autorevole? Forse sì, che in Europa ci rappresenti meglio, certo. Abbiamo bisogno di un'Europa forte che tratti con l'America? Forse sì, forse più forte, benissimo, ma da qui a negare l'esistenza, la necessità di un trattato di questo tipo, io penso che ce ne corra, e sarebbe veramente, culturalmente, da un punto di vista pratico insignificante, il fatto che si voti noi stasera ai consigli comunali è insignificante, ma culturalmente, ovviamente, per quanto ci riguarda, per la capacità di comprendere ciò che avviene, io penso che sarebbe gravissimo dare un voto contrario, perché vorrebbe dire collocarsi fuori da una capacità di comprensione di ciò che nel mondo avviene con una frequenza, con una rapidità incredibile. E noi su questo dobbiamo starci e capire, e se ci stiamo, capiamo, se non ci stiamo, rifiutiamo di capire, è un'altra storia. Ecco, io vorrei essere da quelli che cercano di capire.
Grazie. Allora, io ho riscritto a parlare Bosco, Caselli, ci sono e Milozzi. Per il momento ho questi. Prego.
Sì. Allora, c'è una, come dire, un background di conoscenze dell'argomento che porta avanti la campagna nazionale, e nella fattispecie in questo territorio il Comitato della Valdera, Stop l'ITP, che ha organizzato una serie di incontri, appunto quello di gennaio, poi ce ne sono stati fatti due, almeno quelli che conosco io. Se uno parla con questi studiosi, con questi addetti ai lavori, gli argomenti loro li hanno approfonditi, hanno letto tutti i capitoli del trattato, quindi questi movimenti, questa campagna è trasversale, non ha una precisa posizione politica. Quindi chi conosce il fenomeno c'è, e non sono pochi. Non ci sono soltanto studiosi italiani, ma ci sono anche studiosi internazionali, basta citare Vandana Shiva o il premio Nobel Stiglitz. Il problema è che questi momenti anche di discussione, secondo noi, sono fondamentali. Io non li sminuirei, cioè, altrimenti qual è il senso di portare ordini del giorno in un consiglio comunale oppure all'Unione dei Comuni? Dare voce ai cittadini che hanno costituito il comitato Stop TTIP della Valdera e gli altri comitati, quelli della campagna, cioè è chiaro che questi sono dei moltiplicatori, perché se uno si aspetta che le cose vengano fatte dall'alto, e probabilmente se non ci fosse stata la campagna, noi a quest'ora, oggi, 29 aprile, non staremmo a parlare del trattato TTIP, perché probabilmente, ma cosa che io dubito da quello che ho letto da parte degli studiosi, forse non verrà neanche firmato, probabilmente, perché sta incontrando tutta una serie di ostacoli da parte della sinistra europea. Quindi, secondo me, cioè bisogna fare appunto una come dire, bisogna riconoscere sia il valore del comitato Stop TTIP della Valdera, quello della campagna nazionale, che approfondisce e sa esattamente cosa accade nelle stanze della Commissione europea, da quando, da gennaio, hanno dovuto, perché l'autorità della trasparenza europea gliel'ha imposto, sono stati obbligati a pubblicare sul sito quello che stavano appunto decidendo. Io apprezzo, e non lo dico con retorica, il lavoro fatto dal gruppo di maggioranza del Comune di Pontedera e dagli altri gruppi consigliari, perché questo passaggio nel nostro comune, Cascina Termelaria, a febbraio non è stato fatto, cioè loro almeno si sono confrontati col comitato Stop TTIP della Valdera. A febbraio invece nel nostro comune questo confronto, il comitato è ragionato da un mese, non è stato fatto. Qui è stata presentata una mozione in maniera teorica, astratta, almeno qui c'è qualcosa di concreto, c'è un ascolto dei cittadini che si sono attivati, quindi io sottolineerei questa attivazione fondamentale in maniera trasversale dei cittadini della Valdera, che hanno approfondito, hanno fatto delle riflessioni, hanno creato, organizzato momenti di sensibilizzazione che tolgono energie, forze. Quindi, cioè, però noi gli emendamenti non li possiamo accettare, non li possiamo purtroppo sposare, perché noi siamo per la mozione originale di chi sa esattamente le cose, di chi le ha studiate, di chi le ha recepite, di chi giorno per giorno studia queste cose, incontrando non soltanto i cittadini e gli esperti, parlandone tutti i giorni. È chiaro che bisogna anche affidarsi, perché come i cittadini si affidano ai politici, ai consiglieri, agli assessori, anche noi rispetto a certi temi dovremmo affidarci a chi fa questo tipo di campagne, dai beni comuni a questo tipo di trattato. Poi vorrei dire, come dicono soprattutto gli organizzatori della campagna, che c'è l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Questo trattato è qualcosa di inutile. Si potrebbero fare dei negoziati bilaterali, negoziati tecnici per specifiche questioni. Invece il trattato vuole che si crei, come dire, un istituto super partes. Questo è l'obiettivo.
Allora, grazie. Ovviamente invito nel caso di secondo intervento a contenere i tempi. Grazie per ora. Allora, io ho Caselli, Millozzi e Terreni. Caselli, mi raccomando, un secondo intervento.
Allora, no, per dire che noi appunto a Pontedera ci siamo confrontati col comitato e anche lì abbiamo emendato la mozione, perché non è che ci siamo basati solo su quello, ma ci siamo informati. E ci sono dei dati, degli studi che portano dati, insomma, non proprio simili a quelli che il comitato ci ha presentato. Poi che si tratti di un trattato, il fatto di avere dei trattati bilaterali secondo me non c'entra niente, perché lì è allargare il mercato e sarebbe la prima volta che il mercato statunitense si apre a posizioni e imprese del extra statunitense, quindi non è proprio, non la vedo tutta così negativa. E poi consigliere Cavallini, mi permetto di dissentire con quel che mi ha detto, perché gli emendamenti non è che non hanno un senso o sviliscono, non vanno a dire niente, vanno a indicare una posizione, che giustamente come si fa a votare una cosa che non si sa neanche bene come sta andando e come va a finire. Prima vorremmo sapere.
Ok, grazie. Allora, Presidente Millozzi.
Sì, allora, noi questa discussione insomma l'abbiamo avuta pochi giorni fa, quindi mi scuso con consiglieri comunali che hanno assistito al nostro consiglio, perché insomma rischio di ripetermi, ma arrivava in contemporanea questa cosa, quindi scusatemi se sarò ripetitivo. Però volevo partire ringraziando il comitato No TTIP, ringraziandolo per insomma diversi motivi, un po' per aver certamente avviato una discussione pubblica sul territorio. E penso che sia utile a tutti. Io non nego e non nascondo che le mie conoscenze sul TTIP non erano così palesi come poi nel percorso ho provato ad informarmi, ho provato a entrarci più nel merito. Quindi li ringrazio per questo, è uno stimolo, è un confronto, un'interlocuzione che fa bene. E fa bene, credo, portarle anche alla discussione di questi, nei nostri consigli comunali e dell'Unione dei Comuni. Nel merito, la questione è una questione complessa, insomma una questione molto articolata, almeno per quello che ho potuto dare un'occhiata. È una questione che non è definita ancora compiutamente, questo lo possiamo dire, credo che su questo insomma, ci possiamo trovare d'accordo. È una questione di cui non si conoscono per colpa i termini del mandato negoziale né il merito di un eventuale accordo da sottoscrivere. Quindi credo che sia difficile oggi, allo stato attuale, esprimere un giudizio netto su ancora qualcosa che non si conosce ma soltanto si ipotizza, perché nei molti interventi che ho sentito e su cui mi sono documentato potrebbe accadere, potrebbe andare in una certa direzione. Quindi io credo che, insomma, si faccia bene, perché la posizione che prendiamo, anche se è diversa, leggermente diversa rispetto al tema sottolineato, è comunque un'assunzione di grande responsabilità, insomma, che prendiamo a livello territoriale, a livello istituzionale, su cui, insomma, saremo chiamati anche a risponderne, dico io. È vero che sono temi che sono molto lontani, ma poi toccano profondamente quelli che sono gli interessi dei nostri territori, e quindi la nostra discussione è una discussione che comunque vada, avrà una conseguenza in termini di proseguimento anche del percorso in un modo o in un altro. Ho provato a ragionare su cosa è questo trattato transatlantico e ho provato a guardare gli aspetti positivi, se vi sono, comparandoli a degli aspetti che oggi sono negativi, a mio avviso, e che dovrebbero essere modificati. Sul versante positivo, io penso che questo trattato favorisca e agevoli quelli che sono gli scambi commerciali e gli investimenti. Ci sono una serie di indicatori che ci dicono, in un range di tempo piuttosto anche lungo, non certamente breve, che questo trattato può aumentare il PIL, può aumentare l'occupazione e può essere un fattore di stimolo e di crescita del paese. Stiamo ragionando, insomma, di Stati Uniti e Unione Europea, che da sole rappresentano il 50% del PIL mondiale e valgono circa un terzo dei flussi commerciali globali. Ogni giorno vengono negoziati tra le due sponde dell'Atlantico beni e servizi per oltre 2 miliardi di euro. Questi sono numeri, macronumeri, che stanno dietro a questo trattato transatlantico. Ho guardato anche ad alcuni aspetti peculiari di questo trattato. Uno, un obiettivo che questo trattato consegue, è portare a zero i dazi sui prodotti scambiati. Portare a zero i dazi sui prodotti scambiati significa, e qui ho provato, come dire, anche qui a documentarmi e a guardare i dazi, cioè quelle barriere, tra virgolette, che sono, che pagano, diciamo, l'Italia quando esporta alcuni prodotti negli Stati Uniti. Ne faccio alcuni esempi. Le calzature. Noi nell'esportazione tra l'Italia e gli Stati Uniti paghiamo una media del 10% in più. Nel tessile paghiamo una media del 5% in più. Sui macchinari paghiamo l'1,2% in più. Sulle bevande non alcoliche, quindi succhi, acqua, eccetera, paghiamo il 17% in più di dazi. Sull'agroalimentare paghiamo il 4% mediamente. Naturalmente ci sono alcuni aspetti che sono superiori, i pomodori, i formaggi. In caso di esportazione si passa al 12-11%. E l'agroalimentare è uno dei punti strategici dell'intero trattato di cui discutiamo. In Italia esportiamo il 19% del cibo prodotto. Portare a zero i dazi sui prodotti doganali, sui prodotti scambiati, significa, da questo, diciamo, analisi, anche di facilitare l'acquisto e la vendita di beni e servizi tra le due aree, facendo arrivare i prodotti italiani negli USA con maggiore facilità e facendo così crescere l'export fuori dall'Europa, che con le attuali regolamentazioni arriva solo al 7%. Accanto a questo c'è il tema della facilitazione di investimenti tra le due aree, e poi c'è l'altro tema invece su cui merita un approfondimento, che è l'abolizione delle barriere doganali, che non sono le barriere tariffarie ma sono le barriere non tariffarie. E quindi le differenze tra i regolamenti tecnici e le procedure di omologazione che rendono più ardua la vendita di prodotti da un'area ad un'altra. quindi abbattere differenze normative in termini di sicurezza, in termini di ambiente, in termini di salute, che ora impediscono il libero accesso delle merci. Ora, anche qui, su questo tema, che io credo che sia uno dei temi principali, diciamo, su cui si sviluppa anche il mandato negoziale, gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno standard e requisiti diversi per la commercializzazione dei prodotti sul proprio territorio. La domanda credo che bisogna porsi e la riflessione che bisogna fare nel nostro piccolo è quali standard devono essere presi a modello. Se non si va verso un sistema di armonizzazione delle regole, perché questo è il tema che sta alla base del mandato negoziale, almeno su questo specifico punto, andare, come dire, ad armonizzare le regole, diciamo, tra i rispettivi paesi. Qual è lo standard che deve essere preso a modello? Il rischio maggiore, qui ce lo vedo, il rischio maggiore su cui noi bisogna vigilare, è quello che alcuni interessi speciali, e qui si parla di multinazionali, di lobby, su cui già avete sottolineato voi le questioni, cerchino di sviare i negoziati verso una posizione a loro più favorevole. Questo è il rischio che noi corriamo, e qui torno alle questioni che venivano dette di un mandato negoziale che deve essere forte. E questo aspetto soprattutto lo si vede sulla deregolamentazione agroalimentare, perché questa deregolamentazione può portare ad un abbassamento degli standard qualitativi, permettendo l'entrata di merci e alimenti prodotti in filiere poco sicure o poco salubri. Quindi occorre che in questo quadro l'armonizzazione degli standard dentro il negoziato non indebolisca le normative più stringenti. Non bisogna correre il rischio di un abbattimento verso il basso, di un appiattimento verso il basso degli standard. E qui c'è tutta la vicenda degli OGM, che, come dire, da una parte c'è una pressione politica forte degli Stati Uniti finalizzata a rivedere le procedure di ingresso dei prodotti OGM nell'Unione Europea, anche se devo dire accanto a questo, mi rifaccio a un documento, come dire, ufficiale della Commissione Europea di Cecilia Malmström, del commissario al commercio, che non mi tranquillizza, ma dice questo: il modo in cui regoliamo questioni come cibi geneticamente modificati e la sicurezza alimentare resteranno uguali. I nostri standard non saranno indeboliti dal trattato. Il trattato non costringerà l'Europa a importare cibi OGM, il manzo cresciuto con gli ormoni o la carne di animali clonati, riferendoci, diciamo, soltanto al settore, alla protezione alimentare, al settore agroalimentare. Io credo che noi dobbiamo avere la capacità di inserirci in questo dibattito con un mandato negoziale forte, a dire che non possiamo accettare un'omologazione a ribasso di ciò che noi abbiamo in Europa. Questo è il punto. E quando si fa riferimento ad alcuni principi che secondo me ci devono essere e ci devono trattare, faccio riferimento ad esempio al principio di precauzione. Il principio di precauzione dice che se c'è un rischio molto elevato che un prodotto possa far male, in Europa le autorità possono intervenire in attesa di accertamenti scientifici. Negli Stati Uniti vige il principio opposto, per cui alimenti e procedure sono sicuri fino a prova contraria. Quindi intanto si fa circolare la merce, si mette in commercio e poi dopo se fa male si ritira. La severità sulla filiera. Nel nostro sistema la sicurezza deve essere garantita lungo tutta la filiera produttiva, dal campo alla tavola, si diceva. Negli Stati Uniti non è così, verifica per lo più la sicurezza del prodotto finito. Niente ormoni nella carne, quello che dicevamo prima. La tracciabilità dell'etichetta e degli OGM. Io credo che su alcune di queste questioni, che rappresentano il minimo, secondo me, indispensabile nel momento in cui si va a trattare e a negoziare, credo che su questo non bisogna tornare indietro. Chiudo sulla questione della clausola ISDS, perché anch'io reputo che questa clausola sia poi, se non ad oggi, non chiara, o quantomeno chiara secondo una certa interpretazione, può davvero permettere ad un investitore straniero di andare addirittura a cambiare o comunque a opporsi a delle leggi dei governi degli Stati membri e quindi chiedere anche danni qualora, diciamo, venga penalizzato nei suoi investimenti facendo riferimento ad un arbitrato privato, perché poi anche questa la, insomma, paradosso e la contraddizione, ci si riferisce a dei tecnocrati privati che decidono, diciamo, rispetto alle regole anche del singolo paese. Io qui registro una cosa politica che ho già sottolineato e che mi fa ben sperare, la metto così. Ad oggi 6 commissioni su 14 del Parlamento europeo, accogliendo emendamenti del gruppo dei Verdi e della sinistra radicale, hanno votato contro la clausola ISDS. Quindi se noi andiamo a vedere a conti fatti, metà dell'intero Parlamento europeo ha votato contro l'inserimento della clausola nel trattato. Qui uno può replicare legittimamente e dire questi sono pareri non vincolanti, sono pareri consultivi. Però mi fermo a quello che è la cifra politica di questo e che potrebbe portare, come dire, nel mandato a far sì che anche questa clausola possa essere rivista. Quindi dico questo e chiudo, perché c'ho la Presidente che mi dice di chiudere, per dire, a mio avviso, noi, la mozione che noi portiamo e che la maggioranza mi auguro approvi è una mozione comunque forte di impegno politico. Certamente non andrà nelle desiderata del comitato, forse, del gruppo che la propone, però è una mozione che si prende una responsabilità importante. Io penso, insomma, ecco, sono 6-7 anni e faccio il sindaco, è sempre stato difficile prendere delle mozioni di questa portata e con questa decisione. Noi ci assumiamo tutti una responsabilità a votare questa mozione. Questo l'ho detto al mio gruppo, perché anche lì la questione è stata discussa. Abbiamo fatto un incontro prima col comitato, che ringrazio, perché insomma, era previsto un intervento e ci siamo incontrati prima, abbiamo provato a capire. Ecco, noi come maggioranza ci prendiamo una grande responsabilità, perché se poi tutto quello che qui abbiamo detto non trova un riscontro nei mandati negoziali, la coerenza ci impone di tornare all'interno dei consigli e dire quella posizione critica, il dissenso che avevamo manifestato al momento di ciò che oggi si conosce soltanto ipoteticamente, diventerà poi un dissenso formale, diventerà poi un dissenso significativo che viene fuori dai nostri consigli. Quindi bisognerà ritornarci alla fine di questa discussione e vedere come sono andati i percorsi. Quindi ci assumiamo una grande responsabilità, quindi lo dico, l'ho detto al mio consiglio, mi sono permesso, lo dico anche al Consiglio dell'Unione, perché sono atti che comunque hanno dei riflessi politici. Certamente potremmo cambiare il mondo con questi atti, ma certo ci permette a noi di avere una conoscenza più approfondita su temi che sembrano lontani ma non lo sono, ma che allo stesso tempo impegnano le nostre comunità. E la discussione per me va avanti. Cioè la discussione, anche provando, e lo dico, mettendoci anche l'altra campana rispetto a quello che oggi abbiamo sentito e quello che il Comitato giustamente ha fatto come istanza e che ha portato avanti, provando ad aprire una riflessione più ampia, che oggi viene vista come un atto formale e che un domani, come dire, potrebbe prendere anche una piega in senso positivo o in senso negativo. Quindi da parte mia, ecco, la voto con forza, la voto con coscienza, la mozione presentata dal gruppo di maggioranza, sapendo che però questo ci impegna tutti, come istituzioni e come singoli cittadini.
Grazie. Allora, io ho attualmente iscritto a parlare il sindaco Terreni. Chiedo se ci sono altri interventi per vedere se si può andare poi verso la conclusione. Allora, sindaco Terreni, grazie.
Sì, grazie. Molto brevemente intervengo soltanto, diciamo, perché chiamato in causa dalla consigliera Bosco. Al di là di sottolineare, come dire, l'eleganza di porre questioni di bottega all'interno, diciamo, di consigli di altre istituzioni, le volevo ricordare in questa sede, in modo da poter mettere tutto il Consiglio dell'Unione a conoscenza, che nel Consiglio Comunale di Casciana Terme Lari la mozione che ha ad oggetto quello di cui abbiamo parlato adesso ce l'ha portata il gruppo di maggioranza, non ce l'ha portata il suo gruppo. Ce l'ha portata il gruppo di maggioranza, peraltro, diciamo, con una formulazione che poi nei fatti è quella che propone la nostra capogruppo qui in Consiglio dell'Unione. Se lei aveva intenzione, come dire, di condividere, ecco, la mozione, una discussione in questo senso, bastava che all'interno del Consiglio Comunale proponesse o un emendamento o un suo contributo all'integrazione della mozione della maggioranza. Così non è stato.
Sindaco Terreni, la invito davvero.
Sì, sì, finisco. Così purtroppo non è stato. Ora, io capisco che, sia stata magari da qualcuno richiamata perché non è arrivata per prima su questo argomento e c'è arrivata prima la maggioranza nel nostro comune. Però io di questo, più che dolermene, diciamo, non posso farci nulla. Ecco. Il nostro gruppo, sia qui che quello di maggioranza in comune, come vede, è sempre stato disponibile a discutere degli ordini del giorno. La sua posizione, ribadita anche qui, è quella del prendere o lasciare. A questo, come dire, diventa difficile potersi piegare.
Allora, a me risultano conclusi gli interventi. Dunque, solo una precisazione. A questo punto si può passare è stato presentato un emendamento, quindi deve essere votato prima l'emendamento e poi l'ordine del giorno così come emendato. Prima di fare questo però devo fare un aggiornamento dei numeri. Allora, subito all'inizio della trattazione del punto è entrato il consigliere Ticciati. Poi è entrato il consigliere Bandecca Paolo ed è uscito il sindaco Macelloni. Giusto? Quindi il numero dei consiglieri presenti e votanti è 36. Chiedo conferma. No. Chiedo conferma al segretario, ci siamo? Ok? Allora, si mette in votazione, si mette prima in votazione l'emendamento. Chiedo solo una conferma. Posso mettere in votazione tutto l'emendamento complessivo? Ok. No, devo verificarlo perché siccome erano più punti, quindi... Ok, quindi si può mettere in votazione l'emendamento così come ci è stato letto dal capogruppo Caselli. Tutto chiaro? Allora, favorevoli. Dovrebbe essere 24, 25, 26, 27, 28, 29. A me risulta 29. Contrari? Astenuti? Allora sono 30 i favorevoli, chiedo scusa. Verifico un attimo i nomi dei contrari. Bosco, Tessitori, Cavallini, Lemmi e Toncelli. Ok? E Lemmi, detti tutti? Quindi, favorevoli 31. Torna? Chiedo ora, a questo punto si può mettere in votazione l'ordine del giorno così come emendato. Favorevoli? 31, contrari, 5, astenuti, nessuno. I nomi dei contrari sono i medesimi di sopra. Ordine del giorno approvato.